Anche da parte mia, buongiorno, benvenuti. Più vicino? Anche a chi ci segue da casa, chi è online. Avete notato? Oggi è la prima domenica che appare su questa parete il versetto dell'anno. Ed è un versetto, ed è il tema dell'anno. Io oggi parlerò di questo tema. Di solito io infatti non uso la proiezione, diciamo così, del PowerPoint. Allora ho fatto questo, quindi ci sarà un team che continuamente si alzerà e non ho più lettere, cercate di usare queste qui che ci sono. Grazie a Daniele che si è impegnato in settimana per far sì che venga applicato questo versetto. Bene, la misericordia che va oltre l'apparenza. In questo periodo stiamo meditando sulla misericordia di Dio e lo stiamo facendo attraverso la storia del profeta Giona. Abbiamo notato la misericordia di Dio verso questo profeta disubbidiente, ribelle. Oggi invece vedremo un altro aspetto della misericordia di Dio e su un altro personaggio molto differente da Giona. Questa mattina voglio parlare della misericordia che va oltre l'apparenza, riflettendo su quattro punti. Il primo, Dio può agire nella nostra vita in modo che all'apparenza non si vede la misericordia di Dio. A volte quindi non la riconosciamo, la sua misericordia. Secondo punto, a volte la nostra misericordia ci spinge ad alleviare, ad allontanarci dalla sofferenza, non riuscendo così a raggiungere il vero bisogno nascosto. Il terzo punto, la misericordia che va oltre l'apparente benessere che vediamo. Quindi avere misericordia di chi apparentemente non ha bisogno di nulla. E l'ultimo punto, il quarto, la misericordia che salva l'anima. Quando la misericordia di Dio non appare, in particolare nella sofferenza. Vogliamo scoprire questo primo punto, vogliamo vedere come la misericordia di Dio si concilia con la sofferenza dell'uomo. Visto che stiamo trattando la misericordia di Dio in questo periodo e ci troviamo proprio nel mezzo di una crisi mondiale, vogliamo capire come la misericordia di Dio è attiva in tutto questo, verso le persone che sono confrontate con il dolore, verso le persone che soffrono, che hanno qualsiasi tipo di prova. Ci troviamo nel periodo giusto per porci la seguente domanda: ma Dio è ancora misericordioso in questo momento? Ci sono circostanze della vita che ci spingono a pensare che Dio sia un po' meno misericordioso, soprattutto quando arrivano delle sofferenze che non sono legate a un peccato, a una disubbidienza, come nel caso di Giona, ma proprio in queste circostanze è possibile che Dio alteri un po' il suo grado di misericordia? Bene, impiegherò quasi tutta la predica per dire semplicemente che Dio rimane perfettamente misericordioso, sempre, e che vuole usare la sua misericordia verso di noi, la sua misericordia tramite di noi. Non so a quanti di voi è capitato in questo ultimo anno di sentirvi un po' strani, un po' stanchi con qualche sintomo, no? E poi avete provato ad andare su Google e fare una ricerca e sapere se i vostri fossero sintomi legati al Covid. Immagino che c'è qualcuno che ha fatto così. Così avete letto con attenzione tutte le informazioni, i vari elenchi di sintomi e decorsi di questa malattia. Questa mattina vorrei però leggervi un altro elenco. Non so dirvi di che malattia si tratti, ma il quadro è abbastanza inquietante. Ascoltate bene. Dolorose ulcere suppuranti su tutto il corpo, con presenza di vermi e formazioni di croste polverose, con conseguente annerimento e disfacimento della pelle, violenta febbre, forti pruriti e irritazioni, profondo dolore, perdita dell'appetito, grave alitosi, caduta dei denti, agonizzante disagio, insonnia, allucinazioni, drastica perdita di peso. Vi tranquillizzo subito, non si tratta di una variante, ma questa descrizione viene direttamente dalla Bibbia e descrive lo stato di un uomo quasi in fin di vita. Avete capito di chi si parla? Anche da casa? Anche se sbagliate nessuno vi sente. Giobbe, giusto. Giobbe, al contrario di Giona, è riconosciuto come un uomo giusto. Viene ricordato così, che viveva in ubbidienza a Dio. In Giobbe 1,8 infatti è scritto: Dio disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male. Allora, pensando a circostanze amare della vita, non possiamo non considerare la vita di Giobbe. Scusate, ma vi dà fastidio anche a voi questo? Vabbè. Sì, la sua malattia e circostanze non erano legate a qualche disubbidienza, a qualche ribellione come Giona, e non era in corso un'epidemia di cui erano coinvolte quindi più persone. I suoi sintomi erano voluti direttamente da Dio. Ricordiamoci che ho elencato solo l'aspetto fisico di Giobbe, della sua sofferenza. Ho così cercato di definire la misericordia di Dio verso questo personaggio. Ma proviamo a calarci di più nei suoi panni e chiederci se Dio sia veramente compassionevole, sia veramente misericordioso nei suoi confronti. La fede di Giobbe vacillava perché non capiva più la misericordia di Dio per la sua vita. Le sue convinzioni teologiche, ad esempio, che Dio è buono verso quelli che lo cercano, erano in contrasto con la sua esperienza di vita e a tutta la nostra comprensione. Giobbe si sentiva troppo giusto per meritarsi tutta quella sofferenza. Lamentandosi, maledisse il giorno della sua nascita. A un certo punto voleva anche morire nel vedere questa ingiustizia, tra virgolette, nella sua vita. Giobbe 9:21-22 dice: sono innocente? Sì, lo sono. Di me non mi preme, non mi interessa. Io disprezzo la mia vita. Per me è la stessa cosa. Perciò dico, egli distrugge ugualmente l'integro e il malvagio. Una cosa importante va detta. Giobbe, in tutta questa prova che ha vissuto, non ha mai rinnegato il suo Dio. La sua fede ha resistito, Satana ha perso. Tuttavia Giobbe era pienamente convinto che Dio fosse la causa di tutte queste sventure. In Giobbe 19:10 lo leggiamo: mi ha demolito pezzo per pezzo e io me ne vado. Ha sradicato come un albero la mia speranza. E aveva ragione su questo. Satana, in fin dei conti, era solo uno strumento che Dio aveva semplicemente previsto in quel momento. Ma Giobbe non capiva il perché. Si chiedeva se Dio fosse davvero misericordioso con lui. Nella mente di Giobbe era radicato un concetto teologico abbastanza comune per la mentalità ebraica, la dottrina della retribuzione, per la quale Dio mi benedice e mi fa prosperare nella misura in cui io gli ubbidisco. Mi sono ubbidiente. La Bibbia è piena di persone, di promesse, che dimostrano questa dottrina, soprattutto verso il popolo di Israele. Giobbe, quindi, essendo un uomo giusto, si aspettava di vedere la misericordia, le benedizioni di Dio, in un modo molto pratico, molto materiale e concreto. Infatti, anche secondo la logica dei suoi amici, Giobbe doveva per forza aver commesso qualche grave peccato. E lo esortavano a riconoscere e confessare questo peccato. Giobbe invece sapeva di non aver commesso dei peccati così gravi da meritarsi tutta quella sofferenza. E non credo che si sbagliasse su questo. Ovviamente lui riconosceva di essere un peccatore davanti a Dio, lo leggiamo anche nel suo libro. Ma di base si riconosceva integro davanti a Dio. Comunque, lo stesso tipo di concetto lo troviamo più volte nella Bibbia. Abbiamo visto qualche predica fa quando i marinai, nella storia di Giona, erano persuasi dal fatto che la tempesta fosse causata dal peccato di qualcuno dei presenti. I discepoli in Gesù, in Giovanni, quando Gesù guarisce quel nato cieco, che dicono: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» È giusto associare le benedizioni pratiche di Dio a un cammino fedele e in ubbidienza alla sua parola? Direi di sì. Generalmente è così, come popolo, come nazione, come famiglia, come singoli. Eppure, intorno a noi vediamo tante care persone che sono colpite da una sventura dopo l'altra. E ci chiediamo come mai proprio a queste persone Dio abbia permesso così tanta sofferenza. Dov'è finita la misericordia di Dio? Ci rendiamo subito conto che la convinzione basata sulla retribuzione divina, che dipende dal comportamento umano, non è solo legata alla cultura ebraica, ma è qualcosa che è anche dentro di noi, dentro la nostra. Quando incontriamo qualcuno carico di sofferenze incomprensibili, che non sono arrivate per colpa sua, possiamo presentargli un Dio misericordioso a questa persona? È difficile. La risposta comunque è sì. Dio rimane misericordioso e chi soffre ingiustamente ha assolutamente bisogno che gli si parli della misericordia di Dio. Facciamo un passo indietro nel tempo. Andiamo a trovare Giobbe nella sua stanza. Proviamo a entrare nella stanza di Giobbe. Immaginiamoci la scena. Ammesso che avremmo il coraggio di entrare in questa stanza, guardandolo in quelle condizioni, anche se riusciamo a non svenire dalla puzza della sua carne che imputridisce, se lui riesce a sentire, se riesce a parlare bene, farsi capire, visto che è senza denti. Immaginiamoci questa scena. Proviamo a avvicinarci, ce l'abbiamo fatta. E proviamo a chiedergli: secondo te, Giobbe, Dio è misericordioso? Oppure ti va di parlare della misericordia di Dio? Sicuramente preferiremmo parlare della creazione, dell'onniscienza, della santità di Dio, ma non della misericordia. Se Dio dovesse chiedermi di andare a parlare a Giobbe, a questo suo servo, della misericordia, di entrare in quella stanza, io credo che farei come Giona. Preferirei andare da un'altra parte, da qualcun altro, ma non da lui, non da Giobbe. Noi parliamo della misericordia di Dio, sappiamo che Dio è misericordioso, Ma nella realtà non ci appare sempre così. Perché facciamo fatica a entrare in quella stanza. Per noi è più facile definire la misericordia di Dio quando tutto va liscio, quando stiamo bene, quando non ci manca niente, Dio ci benedice, è misericordioso. Ci sentiamo più sicuri di condividerla, la misericordia di Dio, in relazione proprio alle benedizioni che riceviamo da Dio, invece che promuoverla nella sofferenza. Se non riusciamo a riconoscere la misericordia di Dio nel mezzo delle difficoltà, delle sofferenze, e oggi in particolar modo, eviteremo automaticamente la via della sofferenza. Eviteremo magari le persone che stanno soffrendo intorno a noi, che sono disperate, perché noi stessi saremo confusi, saremo insicuri riguardo all'agire di Dio in certe circostanze. Una misericordia che non equivale semplicemente a risparmiarci da qualcosa di negativo, non equivale a una benedizione apparente. Oltre la sofferenza c'è il vero bisogno dell'uomo. Questo è il secondo punto. Oltre a non riconoscere la misericordia di Dio nella sofferenza, abbiamo un altro rischio. Quello di usare misericordia verso gli altri, limitandoci ad allontanare la sofferenza, quindi non riuscendo così a raggiungere il vero bisogno nascosto. E quando vediamo una persona come Giobbe, è inevitabile provare compassione, essere impietositi dallo stato di quella sofferenza, altrimenti non saremmo normali. Quindi vediamo questo davanti ai nostri occhi e proviamo automaticamente compassione. Visitando Giobbe avremmo subito inseguito questi bisogni pratici, sicuramente, prendendoci carico di una lunga lista di impegni e di servizi da offrirgli, concentrandoci di pregare per lui, per la sua guarigione fisica, come se questa fosse la risoluzione al problema. Non sto dicendo che non dobbiamo aiutare in modo pratico, ma il rischio di concentrarci troppo solo su quello e di investire tantissime energie perdendo di vista il vero bisogno, quello per il quale Dio è già in movimento. Dio mira al bisogno dell'anima, è toccato prima di tutto dalla miseria spirituale che c'è nell'uomo. È vero, ci sono diverse ragioni ignote, Giobbe non sapeva cosa stava succedendo nei luoghi celesti. Sono diverse, appunto, diverse ragioni per la quale la sofferenza è semplicemente legata anche a un piano di Dio e che non sappiamo, ma una di queste ragioni rimane il bisogno spirituale. Leggiamo insieme in Giobbe 42,5 e scopriamo che oltre l'apparenza qual era il vero bisogno di Giobbe, che all'inizio né lui né anche i suoi amici erano riusciti a identificare. Ma la misericordia di Dio puntava proprio a questo. Giobbe 42,5. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Lo scopo di Dio. Domanda per noi. Posso vedere? Puoi vedere dei Giobbe ai quali far visita senza avere paura di entrare nella loro stanza, per poi aiutare e far sì che incontrino e conoscano Dio più profondamente, che lo vedano adesso, non che sentano solo parlare. Il bisogno dell'uomo è di conoscere il proprio glorioso Dio sovrano, e la misericordia di Dio punta proprio a questo. Giobbe temeva Dio, fuggiva il peccato e Dio lo benediceva, ma tutto questo all'improvviso si era fermato. Al di là di tutte le ragioni a noi nascoste che solo Dio conosce, ora nella vita di Giobbe era giunto il momento di soddisfare un altro bisogno. Conoscere sempre di più, sempre meglio, vedere il suo Dio. La misericordia di Dio punta sempre a questo bisogno. Quando il bisogno vero dell'anima viene appagato, riconosciamo la misericordia di Dio e tutto trova un senso, persino la sofferenza. Dio addirittura provoca le sofferenze, come nella storia di Giobbe, come nella storia di Giona, provoca le tempeste, proprio con lo scopo di colmare un bisogno più profondo, più ampio, più importante. Anche se è Dio che fa questo, Lui rimane misericordioso. Lo leggiamo in Lamentazioni 31 e 33. 31 e 33. Il Signore, infatti, non respinge per sempre, ma se affligge, ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà, poiché non è volentieri che Egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Quando non scaviamo nei veri bisogni dell'anima, sia nostra, ma anche di chi ci sta accanto, useremo la misericordia come un po' come un palliativo, che mira un bisogno momentaneo che allevia un po'. E quando ho avuto un inizio di polmonite un po' di tempo fa, all'inizio non sapevo cosa avessi, no? Ho fatto la mia ricerca, no? Mi limitavo ad abbassare la febbre, a curare il mal di testa, i dolori articolari, la tosse. Usavo i rimedi che mi davano il sollievo, un po' di sollievo, pensando che appena mi sarei sentito un po' meglio sarei potuto subito tornare al lavoro. Ma ci volle la visita medica ed esami del sangue per capire il mio reale bisogno. Avevo bisogno di una cura di antibiotici. I rimedi palliativi che risolvono sul momento, è vero, sono utili e vanno anche presi, ma se ci accontentiamo di quelli, col tempo la situazione peggiorerà, diventeremo insensibili al dolore perché non lo sentiamo e non curiamo il vero bisogno. Ignorando il vero bisogno, il vero problema, diventeremo anche sempre più tecnici, superficiali, insensibili alla sofferenza spirituale, nostra ma anche di chi ci sta accanto a noi. Sono convinto che Dio voglia che ci avviciniamo alla sofferenza per promuovere la sua misericordia. Anzi, Dio vuole che noi soffriamo con chi soffre. E chi se non io, se non noi che siamo credenti, possiamo occuparci dei bisogni dell'anima, delle anime intorno a noi? Chiediamo a Dio proprio un cuore sensibile, compassionevole come il suo. Chiediamo a Dio, se è necessario, di togliere quegli ostacoli che ci impediscono di soccorrere, di aiutare. Chiediamo di farci riconoscere il tipo di peccato che ci rende insensibili, questo palliativo, al bisogno delle anime. Ricordando che Dio si serve della sofferenza per lo scopo di mettere a nudo il bisogno di Dio, il nostro bisogno di Dio. Domanda. Al di là di qualsiasi circostanza, riconosci questo bisogno nelle relazioni che vivi con le persone? Riconosci questo bisogno anche dentro di te? Forse finora non ti sei identificato con tutta questa sofferenza. Attorno a te è tutto tranquillo, stai bene, sei in una zona di comfort, sei circondato da persone che mostrano, cioè che non mostrano grandi problemi. Allora, passiamo al terzo punto. Oltre il benessere, c'è il vero bisogno dell'uomo. Il nostro bisogno di Dio, anche qui, e in mezzo al benessere, rimane sempre lo stesso: incontrare, vedere il nostro Dio. Il piacere del benessere può portarci ad apprezzare qualcos'altro più di Dio, facendoci dimenticare Dio e facendoci sentire soddisfatti dei doni che Egli ci dà. Darci delle buone cose può rovinarci tanto quanto non darcele. Un giorno a Gesù è capitato proprio questo tipo di persona. E nella sua misericordia Gesù aveva già capito il bisogno. La maggior parte di noi conosce l'incontro che Gesù ebbe con il giovane ricco. Non voglio leggere il testo, non abbiamo tempo. In Marco 10 comunque è scritto. Osserviamo in tutto questo racconto, osserviamo che il giovane si inchina davanti a Gesù. Riconosce la sua autorità divina, riconosce che Gesù è buono, conosce le scritture, le mette in pratica, desidera la vita eterna. Non so quante volte a voi vi è capitato di incontrare un non credente che ti fa questa domanda, cosa devo fare per avere la vita eterna? Io penso un paio di volte in tutta la mia vita, e che conosce così tanto di Dio. Bellissimo, diremmo a questa persona, stupendo, Dio è già all'opera in te. Ti mancano tre cose: accetta il dono gratuito di Dio, credi che Gesù è il figlio di Dio ed è morto per te, e confessa i tuoi peccati. Il bisogno lo limitiamo a questo. Ma questo non bastò, però, per il giovane ricco. La prima cosa che Gesù fece, la leggiamo al versetto 21, Gesù, guardatolo, l'amò. E poi Gesù aggiunse, sotto l'impulso della misericordia, una cosa ti manca. Una misericordia che vede il reale bisogno e che è pronta a rischiare il rifiuto di se stessi. Desiderare Cristo a qualunque costo, questo mancava al giovane. Gesù chiese al giovane di calcolare bene la sua fede. E il giovane disse, leggiamo, ma egli rattristato da quella parola se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Non voglio creare equivoci, prima di tutto noi non conosciamo i cuori come li conosce Dio, come lo conosceva Gesù, e in secondo luogo non voglio dire che sia sbagliato dire di credere in Gesù, di accettare che la vita eterna è un dono, di confessare i peccati, anzi, gloria a Dio se lo facciamo, se abbiamo il coraggio di dire queste cose. Ma semplicemente che forse è affrettato, perché non ci va di scavare troppo nella persona che abbiamo davanti e rischiamo così di non vedere il reale bisogno. C'è il rischio di usare un tipo di misericordia un po' superficiale che cerca un rimedio veloce che allevia, che soddisfa, che non delude me, che non delude l'altra persona. Probabilmente al posto di Gesù io avrei fatto così. Quante persone intorno a noi vivono una vita apparentemente tranquilla, si sentono appagate in ciò che fanno, senza particolari sofferenze, ma in realtà hanno dei grandi bisogni di misericordia divina nella loro anima. Una misericordia che salva. Quarto punto, ho bisogno che Dio risvegli il mio cuore, che Dio risveglia i nostri cuori, che possiamo vedere il bisogno del nostro prossimo, perché nella maggior parte dei casi il nostro prossimo non è capace nemmeno di vederlo per se stesso. Quante brave persone conosciamo che vivono una vita dignitosa, una vita eticamente buona, moralmente buona, ma quando gli parliamo poi di come ricevere il dono della vita eterna, o chiediamo a loro come pensano di ricevere la vita eterna, emerge comunque una certa arroganza, affermando generalmente che dentro di loro c'è qualcosa di buono ed è quanto basta per redimersi l'anima. È impossibile per l'uomo salvarsi. Sarebbe meno difficile per l'uomo compiere l'opera della creazione. Pensate a questo. Sarebbe meno difficile per l'uomo naturale compiere l'opera della creazione invece che quella della redenzione, perché per l'una Cristo non ha faticato, per l'altra sì. E noi possiamo essere gli unici che vedono il bisogno di queste persone. Le persone quando si avvicinano a me, quando si avvicinano a te, cosa trovano? Cosa trovano? Dio non è cambiato, non ha smesso di usare misericordia verso il mondo. In questo periodo particolare siamo il suo strumento di misericordia che ricerca i bisogni veri nelle anime. Io credo che in tutta la Bibbia, non ho mai riflettuto su questo passaggio così, credo che in tutta la Bibbia ci sia solo un uomo di cui è scritto che provava una profonda angoscia per lo stato di perdizione dei suoi parenti non credenti e che desiderasse in modo preoccupato e angosciante che qualcuno andasse a evangelizzare i suoi fratelli, che vedeva il bisogno in un modo proprio vivido davanti a sé. E la cosa più triste è che lui non poteva fare niente per la loro salvezza. Per lui era troppo tardi, perché si trovava già nell'eternità dell'inferno. È la triste storia del ricco e di Lazzaro. Un giorno il povero, in Luca 16, un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Versetto 23. Stando nell'inferno, tra i tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. 27. Ed egli disse, ti prego, padre Abramo, di mandarlo a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, che li ammonisca perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Non c'è un grido più forte che possa colpire un missionario, che possa colpire un evangelista. Non c'è un grido più forte di quello che esce dall'inferno. Il grido di una persona perduta che supplica di mandare qualcuno a casa sua perché ha 5 fratelli che non credono in Dio. Domanda per noi. Cosa ti impedisce di vedere l'urgenza di salvezza intorno a te, nelle tue relazioni? Chiunque può usare misericordia verso il prossimo. Conosciamo tantissime brave persone, alcune sono anche più misericordiose di me, persone che non credono in Dio. Ma la misericordia che mira al bisogno delle anime nasce solo dalla comprensione del nostro stato di uomini peccatori, bisognosi della grazia e della salvezza di Dio. E noi abbiamo ricevuto questo. Chiunque può usare misericordia. Ma se le nostre opere misericordiose non sono accompagnate in qualche modo dal messaggio di salvezza del Vangelo, che misericordia è? Se la maggior parte di persone intorno a me mi considera misericordioso ed è bello, ma non sa neanche che sono un credente, che misericordia è? Sì, perché la misericordia vera, quella che aveva Gesù, rivela sempre qualcosa di suo padre. Gesù certamente aveva compassione di bisogni molto umani, molto materiali, ma tutte queste sue opere misericordiose erano accompagnate dalla testimonianza di chi era e miravano alla rivelazione di Dio. Per poter usare misericordia verso il prossimo è necessario che noi stessi dobbiamo sperimentarla. L'abbiamo fatto, ma dobbiamo continuare a sperimentarla, proprio per vedere che riconosciamo anche qual è il nostro bisogno spirituale. Anche quando la misericordia verso il prossimo che noi usiamo è ridotta ad essere molto superficiale, possiamo contare sulla compassione di Dio, sul perdono di Dio. nella sua misericordia non è mai troppo tardi per ricominciare. Ricorda sempre quanto Cristo è stato misericordioso con te, tanto che per dimostrartelo ha dovuto rinunciare alla misericordia di suo Padre. Per te, per me, che assolutamente non lo meritavamo. E tanti paragonano il martirio di Cristo alla croce a quello di tanti altri martiri. Per certi aspetti si può fare questo confronto. Nella storia leggiamo addirittura di uccisioni peggiori rispetto a quella di Cristo. È vero che questi martiri possedevano lo stesso spirito di Cristo mentre affrontavano il martirio, però con una differenza. Loro mentre soffrivano addirittura cantavano e gioivano a Dio mentre affrontavano il martirio. E perché gioivano? Perché loro sperimentavano una consolazione da Dio. Gesù invece non sperimentava nessuna consolazione, non stava gioendo in quel momento da suo Padre. Nessuna consolazione da suo Padre. Rispetto a tutti gli altri martiri era abbandonato. Non possiamo stare zitti, tacere di fronte a questo. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questo enorme prezzo che Cristo ha pagato per noi. Questo è il grande costo della misericordia divina in nostro favore. Se c'è qualcuno qui che invece che vede il proprio bisogno spirituale, che lo vede, lo sa molto bene, e non ha mai accettato la misericordia di Dio, sappia che Cristo ha dato la sua vita per portarti da uno stato di miseria spirituale a una soddisfazione piena. E Dio ti chiama a sé con queste parole, e concludiamo. Gioele 2, 12 e 13. Non di meno, anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. Stracciatevi il cuore, non le vesti. Tornate al Signore, il vostro Dio, perché Egli è misericordioso, è pietoso, lento all'ira, è pieno di bontà e si pente del male che manda. Amen. Preghiamo. Signore, quanto siamo lontani dal comprendere ciò che Tu hai fatto per noi. Vogliamo ringraziarti, possiamo solo fare quello, dirti solo grazie, perché la Tua misericordia continua a essere viva anche dopo la salvezza. Ci mantieni nella Tua grazia, nella Tua misericordia. Aiutaci a vivere in modo consapevole, Signore, di quanto abbiamo bisogno ancora della Tua misericordia, di quanto hanno bisogno le persone accanto a noi della Tua misericordia. Aiutaci a essere consapevoli di cercare i bisogni veri e di glorificarti attraverso di questo. E ti ringraziamo perché Tu hai scelto noi come strumenti in questo momento. È un onore per noi diciamo, servirti, e vogliamo farlo con tutto il cuore e col tuo spirito che è pronto. Nel nome di Gesù. Amen.